Ciao, sono Nicola Pietrangeli. Volevo dire del tutto spontaneamente che Jannik Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi e forse austriaco. Viva il tennis, viva Sinner e mettiamoci pure i Berrettini perché se no se la prende con me.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano.
Penso che abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo fatto 3 gol, penso che possiamo fare oggi qui 6-7 gol se non sbagliamo le ultime decisioni.
Ragazzi del 13 luglio che stanno lavorando nel migliore dei modi, chiaramente siamo contenti degli ultimi risultati degli ultimi 2 mesi, insomma abbiamo fatto ottime gare, però chiaramente sappiamo che dobbiamo proseguire.
Voglio vedere tante cose, dare continuità a quello che stiamo lavorando e facendo e fare una grande prestazione in tutti i sensi, tutti gli aspetti del gioco, e è quello che serve per avere più probabilità di avere il risultato dalla nostra parte.
Guaraschelia, gioco di gambe, poi McTominay!
Lazio scoperta, va in porta Del Prato, uno contro Provedel, Del Prato contro Provedel, lo batte in contropiede, la chiude il Parma con la Lazio totalmente disequilibrata.
Eccoci qui con il riassunto sonoro di questa domenica dal vago sapore scudetto, dove abbiamo visto il Napoli 1-0 a Torino, è bastato il lampo di McTominay, però il Napoli ha meritato la vittoria, anche se nel racconto di questo campionato resterà l'incredibile errore di Coco a porta vuota che avrebbe potuto regalare al Toro nel primo tempo il pareggio. Abbiamo visto anche fermarsi la striscia della Lazio che veniva da 5 vittorie, ha perso 3-1 a Parma in una partita difficile da commentare, piena di episodi in cui oggettivamente secondo me la Lazio ha anche giocato bene. Beh, però il Parma ogni tanto capita che contro le grandi si esalti, soprattutto se a un certo punto può distendersi in contropiede, lo ha fatto anche con la Lazio. Adesso occhi su due schermi, la Formula 1, e tra un istante vi racconto com'è andata la partenza in Qatar perché ci sono state sorprese. L'altro dalle 18 sarà per Fiorentina-Inter, che è il big match di questa 14ª giornata. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, condivido tutto quello che hai detto, sto guardando la corsa.
Sì, sì, adesso la raccontiamo. Fammi salutare Sandro Sabatini, ciao Sandro.
Ciao Giovanni, Sandro. Ciao Carlo, non condivido che il Parma-Lazio è difficile da commentare, è facilissima da commentare.
Perché?
Vai.
In che senso?
Perché ci sono due errori clamorosi dell'arbitro che determinano l'1-0 del Parma e il mancato rigore per la Lazio. Due errori clamorosi del VAR ai quali l'arbitro si inchina.
Sì, io ti seguo su uno dei due, cioè secondo me non devi mai richiamare sul gol di Rovella, il rigore per fortuna che l'hanno tolto, dai, passiamo settimana a dire che non vogliamo vedere quella roba lì.
Ok, va bene, d'accordo, se passiamo settimana a dire che non vogliamo vedere quella roba lì, sì, però avvisateci, da quando entra in vigore un nuovo regolamento?
Ma è sempre così, scusami, se il designatore dopo Napoli-Inter dice io quella cosa lì non la volevo vedere, non è che è che ha sbagliato quello in campo, quindi stavolta, cara grazia, qualcuno l'ha tolto. Cioè siamo in quello che vogliono, no? Poi ogni tanto ci sono gli errori sopra e sotto.
Mi sono fatto influenzare. Fa piacere che siamo lì.
Mi sono fatto influenzare dal fatto, aiutatemi, se posso parlare, sono fatto influenzare dal fatto che comunque a Rovella viene tolto un gol che è straregolarissimo e poi lo stesso Rovella, evidentemente sotto shock, commette l'errore nella partenza al basso, nefasta, va bene, ma comunque commette quell'errore proprio elementare che dà al Parma il primo gol. Poi evidentemente nervosito si becca anche un giallo e salterà la prossima partita Napoli. Contro il Napoli. Cioè insomma sono tre episodi diversi tra loro, ma è difficile che non ci sia un link tra loro,
Però la partita poi non è semplice da decodificare, perché il Parma l'ha vinta meritatamente, la Lazio l'ha persa e immeritatamente, e questo è difficile tenerlo insieme. Suzuki ha fatto un partitone che due o tre volte gli abbiamo fatto vedere in questa stagione, ogni tanto entra in quelle domeniche lì e sono problemi per gli altri, no Sandro?
Sì, quando il Parma può giocare in contropiede, comunque il Parma può essere micidiale. L'avevano passata un'esperienza simile sia il Milan sia la Juventus, per esempio, quest'anno con il Parma. E poi Suzuki fa un partitone come fa quel pasticcio insieme a, come si chiama, il terzino sinistro lì, Valeri, esatto. La Lazio ha dominato, cioè nel senso che è stata molto presente nella metà campo avversaria del Parma, ha creato occasioni, gol annullati, così, ma ragazzi, scusate, ma io ho negli occhi comunque una decisione arbitrale che avviene dopo due minuti, quindi ce ne sono altri 88 più recupero a giocare, ma è troppo controversa, ecco, per non essere poi una decisione clamorosa, insomma.
Poi, c'è tutto il tempo di non perdere la partita,
certo,
da 0-0 riparti. Intanto, allora, caro, dai, se vuoi raccontare un po' questi primi 5 giri del Gran Premio del Qatar, che poi in realtà sono state poche curve fin qui.
Sì, poche curve, perché c'è stato un contatto tra Ocon e Colapinto subito in partenza, quindi una safety car. Intanto adesso, dopo 5 giri, 4 dei quali dietro la safety, Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Sainz, questi e settimo Perez, mettiamo pure lui, quindi è ovvio che c'è battaglia, è tutto da scrivere, Gran Premio che è iniziato con una grande partenza comunque di Max Verstappen.
Sì, è una pessima partenza di Hamilton. Allora, invece del Napoli, Sandro, cosa mi dici?
Squadra solida, solidissima, squadra che riesce a capitalizzare tutto quello che fa, vince 1-0, conserva la porta imbattuta, tutto quello che si può dire, con nei singoli due parole vanno spese per McTominay, perché in proporzione al prezzo speso sul mercato, questo scozzese rischia di diventare l'acquisto migliore di tutto l'anno, ma di vale per tutte le squadre, non soltanto per il Napoli.
Ma non sorprende neanche, perché che fosse fortissimo si capiva già. Da sottolineare in questa partita due paratissime, tu parlavi di Suzuki prima del Parma, due paratissime di Milinkovic-Savic, una su Lukaku e l'altra nel secondo tempo
su Olivera,
molto molto difficili ad arrotondare il merito del Napoli, diciamo così.
Sì, ma infatti è una vittoria meritata, l'ho detto, poi resterà nel racconto di questo campionato l'incredibile gol sbagliato da Coco, però questo non toglie che la vittoria del Napoli sia meritata. Napoli che un mese e mezzo fa raccontavamo, adesso vedremo, entra nel suo ciclo terribile, Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino fuori casa e manca la Lazio, 5 partite 10 punti.
Sì, con la Lazio non sarà una partita banale, ma sarà la Lazio senza il centrocampo titolare, perché Vesino non dovrebbe recuperare e Rovella è squalificato, però resta il fatto che parlando del Napoli, in pratica sbaglia solo la partita in casa con l'Atalanta di questo ciclo terribile.
Sì.
Tutto il resto dà una grande impressione, ecco.
Se fai 10 punti, 5 partite così, vuol dire che metti giù le credenziali, se avessimo bisogno di qualche conferma. Sandro, invece, cosa dobbiamo aspettarci da Fiorentina-Inter? Cioè, quanto vale anche alla luce dei risultati di questo pomeriggio? Apro parentesi, risultato quello della Lazio che fa un enorme piacere al Milan, che in qualche modo ricompatta un po' quella corsa alle spalle del Napoli. Invece Fiorentina-Inter, alla luce di quello che abbiamo visto fin qui,
ma io avrei scommesso, naturalmente, essendoci questo scontro diretto e anche volendo partite insidiose per lo stesso Napoli e per l'Atalanta in trasferta, che il Milan avrebbe comunque recuperato qualcosa sulle rivali che lo anticipavano in classifica. Invece questo recupero è arrivato sulla Lazio, e al tempo stesso Fiorentina-Inter c'è da aspettarsi comunque quello che è successo proprio alla Lazio oggi, cioè una risposta. Se la squadra, le squadra sorpresa, e la Fiorentina è la squadra sorpresa anche più della Lazio, è destinata ad aprire gli occhi all'improvviso con uno shock trovandosi di fronte alla squadra più forte del campionato, oppure se può continuare a sognare. Io tendo a credere che comunque ci sia qualcosa di magico in tutta la composizione della Fiorentina, e quindi credo che sarà una partita che comunque potrà regalare delle emozioni e magari anche delle sorprese.
Tanto ci sono due record che si scontrano, cioè se la Fiorentina vince fa le 8 vittorie di fila, non capitava dal 1960, se l'Inter vince fa 5 vittorie di fila in campionato al Franchi non è mai successo a nessuno. Quindi
sì,
o finisce con un pareggiotto oppure stasera parliamo di qualcosa.
No, ora dico una cosa che fa arrabbiare i tifosi de Viola, non sì. è mai successo nessuno, ma succede con la curva Fiesole chiusa. Quindi l'importanza del fattore in campo.
Vabbè, ma sei perfido,
è uno scherzo,
ma
che perfido. È una battuta.
Oh, però è un tema, Sandro.
Una battuta perfida.
È un tema perché iniziati i lavori io ero curioso, Firenze insomma è sempre stato un campo in cui il fattore ambientale è sempre stato importante. Ora la Fiorentina ha un po' sbandato l'inizio, dopo di vince sempre, e evidentemente si può giocare anche con la Fiesole chiusa, battuta.
Sì, però battuta, diciamolo, perché si arrabbiano su un Permalosi giustamente, e va detto che c'è un'atmosfera nei tre quarti di stadio rimanenti che quest'anno è straordinaria, perché fanno il tifo come se fossero in curva anche da tutte le altre parti.
No, ecco, ma chi è stato qualche volta a vedere una partita della Fiorentina sa di che cosa si parla. No, io ho un'ultima curiosità che mi prendo con Sandro Sabatini, invece proiettandomi su Lecce-Juve. E cosa ti aspetti dalla Juve? Cioè che Juve esce dagli spogliatoi, perché io faccio ogni tanto un po' fatica a identificarla, mentre ho ben chiaro che Napoli uscirà, che Inter uscirà, poi le partite possono nascere bene, male, vincere, pareggiare, perdere, non è necessariamente che si possa leggere tutto in anticipo. Io della Juve non so che cosa uscirà.
Ma io non so che uscirà la squadra che può essere letta in due modi, la squadra più giovane in assoluto, ammesso che abbia qualche valore questo riferimento statistico e anagrafico, diciamo così, ma anche la squadra che
annoia,
ha più infortunati.
Te lo dico, a me annoia.
Ma anche a me, perché lo faccio un discorso proprio da giornalista, da collega, qui ci sono due temi, e uno è quello della squadra più giovane, ma l'altro è quello degli infortuni muscolari con ricadute. E questo tema secondo me andrebbe sviluppato quantomeno come l'anno scorso veniva sviluppato sul Milan
per Pioli.
Ecco. Per Pioli. Detto questo, poi non enfatizziamo questi 9 assenti, perché i titolari assenti sono 2, Bremer e Vlahovic. Gli altri sono alternative nella formazione titolare, magari Savona, visto che ha scalzato Danilo, ecco.
Certo, intanto oggi Zirzé ha fatto doppietta con lo United.
Sì, secondo me Zirzé è comunque questa doppietta secondo me complica quello che forse la Juventus aveva in mente per gennaio.
Sì, non è una buona notizia per Giuntoli. Anche perché io non l'ho vista, dicono aver fatto un partitone al di là dei 2 gol nei 4 dello United contro l'Everton. Va bene, ci fermiamo qui, ci pigliamo la prima pausa. Ciao Sandro, grazie.
Ciao, buona domenica a tutti.
Grazie Sandro Sabatini. 9 giri su 57 allo Zeiss in Qatar, Verstappen in testa, un paio di secondi di vantaggio su chi lo segue, che è Norris. Le Ferrari mi sembra, Carlo, in discreta difficoltà.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Questo ragazzo che era entrato contro il Monza, che aveva creato un po' di difficoltà, e quindi la lettura era che comunque iniziavano a mettersi con 2 attaccanti, e Vlasic che faceva un po' da attaccante e un po' da trequartista, quindi ci avrebbero creato qualche problemino, e quindi c'è stata la voglia da parte mia di essere un po' più tranquillo, e niente, sono contento comunque al di là del risultato, della prestazione, perché abbiamo giocato in Torino, non è semplice giocare in questo stadio, in questo ambiente, è molto caldo. Il Torino per me è un'ottima squadra e Paolo sta facendo un ottimo lavoro con loro e noi siamo stati bravi, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita. Certo, quando crei un po' di il portiere Milinkovic è stato bravissimo oggi, c'è poco.
Allora, questa è la lettura di Antonio Conte, contento della prestazione oltre che evidentemente del risultato del Napoli, che è passato a Torino 1-0, gol di McTominay. Ci siamo interrotti mentre vi stavamo leggendo del Gran Premio del Qatar. Verstappen, Norris, Russell, Piastri, dicevamo Ferrari in difficoltà, quinto Leclerc, sesto Sainz, ma Leclerc è a 3,5 secondi da Piastri che lo precede, c'è proprio un buco, mentre le altre sono più o meno tutte abbastanza vicine, poi c'è un buco e ci sono le due Ferrari. Enrico Fedele, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ha ragione Conte a essere contento di tutto, il risultato è ovvio, insomma.
No, ma guarda, io peccato, vi stavo mandando il mio intervento fatto ieri. Mi parlavano del Torino, perché io avevo detto precedentemente che non mi preoccupavo della Roma, mi preoccupavo più del Torino, per il mio allievo Vanone, è stato con me un paio d'anni. E ho detto il Napoli farà un gol e poi ha una cerniera difensiva, soffrirà, però sono convinto che vinca. Lo stavo mandando proprio in redazione,
è quello che è successo,
detto ieri. Il Napoli ha una organizzazione difensiva come pochi. Il Napoli veramente ha un centrocampo fortissimo, ma soprattutto ha una squadra fisica, una squadra di corazzieri. Il Napoli, tieni presente che c'ha 7 giocatori che sfiorano il 1,90 m. Alla fine non giocherà, non ha quelle manovre avvolgenti come li può avere l'Inter, ma una solidità difensiva che non ha l'Inter. Quindi ecco che alla fine, mentre le altre sono convinte, la Lazio, la stessa Fiorentina, l'Atalanta è quello che in questo momento gioca meglio, reggerà? La vedo più una squadra da torneo breve. No, che
del
torneo
Napoli
lungo.
Sai che regge, è così, tanti pregi.
Il Napoli regge,
difetti
perché,
che ha,
che
insomma,
non ha le
regge.
Coppe. Il Napoli ha 20 giocatori, il Napoli ha solo un buco e lo colmerà, che è praticamente un altro difensore. Perché poi è ha degli attaccanti in vari ruoli, i triploni, se voi guardate Bonge, Neres, Cavara, Simeone, Raspadori, vi rendete conto un poco della cosa?
Sì,
no?
Sì, ma
l'unica cosa che ha, ecco, qualche difensore nel caso dovesse venire qualche raffreddore a qualcuno.
Sì, ma il velo, Carlo, il velo sul fatto che Conte abbia una rosa perfetta per correre per lo scudetto, potendo tra l'altro tenere a riposo i corazzieri nel corso della settimana, mi pare che sia accaduto da qualche settimana. Prima davamo questo numero, no? 10 punti nelle prime 5 partite del cosiddetto ciclo terribile, semmai sono una conferma, no Carlo?
Sì, no, ma il velo era già caduto alla fine del mercato, perché abbiamo visto come è stata costruita la squadra, esattamente come piace a Conte, compresa la taglia fisica dei giocatori, perché Conte ha sempre voluto delle squadre molto strutturate, di taglia europea, quindi non c'era nessun dubbio da questo punto di vista.
All'inglese,
sono squadre molto... quelle che piacciono molto anche a Fabio Capello, no? Taglia europea, giocatori
bravo.
Fisici.
Allora
e,
io
e
faccio, perdonami se ti interrompo. Faccio un pezzo sempre dopo la partita del Napoli su Roma. Sai che cosa ho scritto? Lo leggeranno domani, l'anticipo proprio perché siete degli amici. Ho detto: mi sembra di rivedere la Juve di Trapattoni, il Milan di Capello. Cioè squadre strutturate che vincono 1-0, soffrono poco ma hanno il dominio, perché sono squadre da campionato. Io a Parma, scusate, mi tenevo a Bogosian, tenevo a Baggio, cioè gente strutturata. Oggi certo. A tutti piace avere le squadre, i terzini che scartano, che dribblano, che crossano, e i difensori dove stanno? Dove sta la fase difensiva, che è quella che ha caratterizzato tutto il calcio italiano negli ultimi 60-70 anni.
Se posso dire, Enrico, questo è un grande dibattito aperto anche oggi, il valore aggiunto di Antonio Conte è che Antonio Conte, come tutti i nuovi, parte dalla fase difensiva perché è la pietra angolare, però ci ha messo su in fretta anche una squadra che poi in verticale va verso la porta.
C'è un altro
non è
discorso,
che ci vuole un secolo a farlo, qualcuno invece ci sta mettendo.
Antonio Conte viene da una squadra dove lui era un gregario e sa che cos'è il sacrificio e la conquista della palla più che l'attacco alla palla.
Ma fatica,
e
no?
Poi ha fatto una grande l'intuizione, mentre ad inizio McTominay era un giocatore che faceva quasi la prima punta e metteva un poco in difficoltà il Napoli in mezzo al campo, oggi voi avete visto il giocatore essere proprio, come ti devo dire, il padrone del centrocampo con un inserimento, non che si faceva trovare là. Non so se mi sono
spiegato. Sì, accidenti. Quindi, diventa un giocatore quasi imprendibile quando si mette a correre per attaccare la linea di difesa sono pochi i centrocampo che possono in qualche modo leggere questo movimento e hanno centimetri, chili e tecnica, lettura per contrastarla. Ce ne sono, ad esempio McTominay a San Siro fa gol su calcio d'angolo, per il resto è un bel duello quello che ingaggia con Barella, ma è un duello pari, tanto per intenderci,
in tante partite
di questa stagione
dalla rapidità, o due cose diverse.
Certo. Questo è la Lazio deve far paura settimana prossima? Oggi ha fatto un'ottima partita, al di là del fatto che abbia perso.
Sì, io dico che la Lazio e la Fiorentina mi sembrano quei vinelli con le bollicine.
Che però sono
praticamente
buoni.
Soddisfano, ma non lasciano il palato bello impregnato di uva. Come un bel Ajani, con un bel Barolo, no?
La qualità è quella. La qualità non è quella delle altre squadre di cui sopra. Però volevo, se possibile, chiedere una notazione di ambiente a Enrico Fedele. Ma a Napoli c'è qualcuno che guarda con nostalgia allo spettacolo del Napoli spallettiano e magari vede questa solidità metallurgica di Conte, dice sì, è bello, vinciamo, però la bellezza, la grande bellezza è un'altra cosa.
La tua bellissima provocazione, bellissima e intelligente, non avevo dubbi. Cioè, tu dici, voi che siete abituati al calcio champagne, bollicine e vincere, vi state abituando al pane e salame? Questa è la verità, no? Cioè, poi il succo è quello. Ebbene, io ti dico una cosa, che anche noi napoletani siamo 0,90, le mezze misure non esistono. Rimpiangiamo, molti non sono ancora del tutto soddisfatti perché erano abituati a comandare il gioco in un campionato particolare, però, perché il campionato vinto da Spalletti sono stati due campionati nel quale le quattro squadre più forti hanno perso 8-9 partite, il Milan e l'Inter per esempio, non so se mi sono spiegato. Non è mai capitato che l'Inter e il Milan perdessero 9-10 partite.
12 partite l'Inter.
Vedi? E allora, come vedi, non capiterà mai. Però il Napoli in quel momento aveva un bel gioco e poi soprattutto, perdonatemi, io lo chiamo Tarzan. Un giocatore che Spalletti ha forgiato da un punto di vista tecnico, ma è un Bolt prestato al calcio, cioè uno che da solo vinceva le partite, perché Osimhen da solo vinceva le partite. Non so se mi sono spiegato.
Sì, Lukaku da questo punto di vista è un po' indietro,
Come?
Lukaku da questo punto di vista è un po' indietro.
No, però ti dico una cosa, oggi è stato uno dei migliori in campo per un motivo semplice. Mentre prima si vede, ormai non è più Lukaku, io non sono quello di 3 anni fa e nemmeno tu, prima facevo 4 piani a piedi, adesso ho bisogno dell'ascensore. Lukaku non sarà mai quello che va in profondità, che attacca lo spazio, perché Lukaku si esaltava e in contropiede, ma soprattutto si avvicina un goleador vero, tipo Lautaro o tipo Dybala quando è stato a Roma. ma è più un giocatore che gioca in funzione degli altri. Ma i suoi, se tu pensi che ha fatto 5 gol ed è un terzo, e 5 assist, se ed è un terzo del campionato, farà i suoi 15 gol, 15 gol. E quindi sarà utile alla casa.
Ah, accidenti. Grazie Enrico, grazie.
Grazie a voi.
Grazie Enrico Fedele. Allora, giro 18 su 57, Verstappen in testa, un paio di secondi su Norris, poi Russell, Piastri, Leclerc, Sainz. La Ferrari ha dato qualche segnale di vita, Leclerc ha fatto il giro più veloce, adesso c'è la Norris, ma soprattutto ha portato il distacco da Piastri a poco più di 2 secondi, complice anche un problemino che ha avuto Piastri, che ha facilitato Leclerc. Ferrari che però deve in qualche modo mettersi sopra le McLaren, altrimenti c'è il rischio concreto che oggi si chiuda la partita del titolo costruttori senza arrivare all'ultima gara, quella di Abu Dhabi di settimana prossima. 18 giri su 57, Verstappen in questo momento giro più veloce, Norris, Russell, Piastri, Leclerc e Sainz, questi i primi 6. Ci fermiamo e torniamo subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Black Friday Signor Vino, sconti fino al 50% in negozio e online. Ti aspettiamo. Vi presenta. Tutti convocati.
Sappiamo che affronteremo una partita molto difficile, chiaramente dipenderà tanto da noi, da come approcceremo la gara, sapendo che affrontiamo un avversario in grande salute, reduce da 7 vittorie consecutive.
Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, dobbiamo viverla con leggerezza questa partita, sapendo che dobbiamo vivere una notte magica e dobbiamo, insomma, dare tutto. Poi sappiamo che affrontiamo i campioni d'Italia, che sono fortissimi. La partita si può vincere, si può perdere, però l'importante è giocarcela a viso aperto e voglio una squadra che, insomma, abbia questa mentalità.
Sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei, la Fiorentina ha giocatori di ottima qualità che conosco, qualcuno l'ho allenato, ha un ottimo allenatore che sta facendo molto bene in questa nuova squadra, quindi ci saranno tante insidie, ci vorrà una grande Inter.
Non è cambiato niente in Qatar, Formula 1, ci avviciniamo alla metà, alla fine della prima metà del Gran Premio e ci avviciniamo soprattutto alle soste che rimescoleranno un po' la situazione, con Norris che sta ragionando su tentare o no l'undercut rispetto al leader che è il campione del mondo Verstappen. Franco Vanni, ciao.
Ciao, eccomi, sono qua al Franchi al mio posto.
Al posto di battaglia. Allora do io le formazioni di Fiorentina Inter che comincia alle 18, non ci sono grosse novità. Fiorentina che gioca con De Gea in porta, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens sulla linea difensiva, Cataldi, Adli, poi ci sono Colpani, Beltrán e Bove alle spalle di Moise Kean. Inter con il solito 3-5-2, Sommer in porta, Bissek, De Vrij, Bastoni, i tre della difesa, gli esterni Dumfries e Di Marco, gli intermedi Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu, davanti ci sono Thuram e Lautaro Martinez, arbitra doveri, si comincia alle 18, nessuna novità Franco, anche perché c'era poco casa Inter, no, da pescare nel mazzo, soprattutto in difesa.
L'Inter ha avuto un guaio in difesa negli ultimi giorni, non sono partiti per Firenze, Pavar, Acerbi e Carlos Augusto, quindi diciamo che l'Inter aveva un po' la difesa obbligata. Alcuni a sostenere che l'Inter sia in crisi ne basta, cioè sono sicuro se dicessimo a Thiago Motta che una squadra senza 3 giocatori è in crisi, Thiago Motta correrebbe a far querela, insomma. L'Inter comunque è messa bene, ecco, ha questo problema dietro, però può far giocare Darmian nel caso fra i tre dietro se necessario, direi. Comunque è un Inter messa bene, il centrocampo quello titolare, l'attacco anche, per giocarsela con una squadra che Inzaghi rispetta molto, ma c'è anche qualcosa più del rispetto, insomma l'Inter viene a giocare qui come fosse a casa del Manchester City, del Bayern Monaco, cioè penso l'Inter farà una partita molto attenta.
Sì, io credo che sulla questione infortuni la vera assicurazione per Inzaghi sia che la prossima settimana è un gronchi rosa nella sua stagione, cioè non c'è partita e quindi in qualche modo può provare, adesso a parte Pavard che sicuramente non è recuperabile, può provare a limitare i danni, perché poi quando gli infortuni sono tutti sullo stesso ruolo diventa un po' complesso se non hai tempo di gestire le rotazioni. Io questo penso, Carlo, poi ancora Franco.
Sì, sì, ma questo è corretto, però ha fatto parallelo Franco con la Juventus, questa situazione sottolinea la differenza di profondità, di organico e di razionalità nella costruzione che c'è tra l'Inter e la Juventus. Poi questa partita, ok, è complicata, Palladino abbiamo sentito prima, ha fatto un discorso molto corretto, un po' paraculesco, però è vero che per la Fiorentina è bello viverla, però l'Inter di solito queste partite non le sbaglia, anche quando ha qualche giocatore fuori.
Franco?
Sì, diciamo che in questa lunghissima corsa scudetto Inzaghi, come hai detto giustamente, ha l'emozione di fare una settimana ad Antonio Conte. Sì. Abbiamo sempre detto che il vantaggio del Napoli è poter preparare una partita per 6 giorni e per una volta il calendario lo consente anche a Inzaghi, probabilmente non prima della partita giusta in un certo senso, perché sono sicuro che se fosse stata data la possibilità a Inzaghi di piazzare la settimana senza coppe non l'avrebbe fatto in questa settimana, ecco sicuramente. Però è comunque non prima di un Inter Parma giocato venerdì, però è comunque una fortuna, ecco, questo sicuramente. Io per quanto riguarda la progettazione del periodo per l'Inter, secondo me aiuta molto il percorso che ha fatto il Champions, perché dovesse andare bene anche con Leverkusen, veramente a quel punto l'Inter potrebbe poi essere abbastanza guardare la Champions con una serenità diversa.
Credo Franco che Inzaghi un ragionamento lo stia facendo. Ora a Leverkusen è difficile perché il Bayer Leverkusen è una squadra fortissima, ma se tu vai con la cattiveria e magari porti via i 3 punti non solo febbraio che non hai le 2 partite di playoff, ma anche gennaio rischia di diventare un mese più scarico di quello che si temeva.
Assolutamente, l'Inter al pari di Milan, Juventus e Atalanta, obtorto collo, se non per una questione di mera pecunia, dovrà volare in Arabia Saudita per giocare la massacrante Supercoppa.
Ma non gli dispiace, Franco, non gli dispiace.
No,
dai.
Per carità, però in ottica di campionato quello è un inciampo. Doversi mettere anche le 2 gare in più dei playoff di Champions sarebbe veramente un handicap. Ragion per cui penso che con Leverkusen Inzaghi giocherà con la squadra migliore, anche perché poi la partita dopo, che è con la Lazio, dopo è il 16, cioè il 10 con Leverkusen, il 16 con la Lazio. Quindi sì, esatto. Quindi penso che con Leverkusen vedremo l'ultima Inter di Champions in questo super girone, diciamo vestita da sera, con l'once de gala o quasi, e poi probabilmente si darà una calmata per quanto riguarda le partite più avanti, quindi quella in casa con il Monaco e prima c'è la trasferta con lo Sparta Praga. Tornando oggi probabilmente è la partita più importante del campionato dell'Inter da adesso alla fine di febbraio, vista la classifica.
Sì, assolutamente, e anche per questo io credo che, a proposito di cose che si aspetta Simone Inzaghi, si aspetta che Lautaro Martinez, al di là del lavoro per gli altri, dei gol in rovesciata che fa con l'Argentina eccetera, faccia qualcosa anche per lui.
Il fatto che Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si sia preso la briga di gridare lo scandalo per il mancato inserimento di Lautaro fra i papabili del FIFA World Player fa capire quanto l'Inter stia cercando di aiutare il capitano a ritrovare la fiducia. Cioè quella è stata una carezza di Marotta al suo capitano, nella speranza che faccia di più. Poi Lautaro non fa poco, perché ha 10 sulla maglia e quando c'è Thuram gioca da 10, nel senso che varia sul fronte d'attacco, poi è stato stopper all'inizio della carriera e si vede, recupera un sacco di palloni, presso al portiere. Però diciamo, ecco, se Lautaro tornasse a segnare oggi sarebbe per lui e per l'Inter una cosa enorme.
No, a me va bene tutto, però l'anno scorso 13 giornate 13 gol, quest'anno Carlo 13 giornate 5 gol, a me va bene lo stopper, va bene 10,
però corretto.
Va bene tutto, però
sì, ma ci sta, cioè secondo me Lautaro è l'ultimo dei problemi. È chiaro che ci ha abituato a 15 mesi in cui ha segnato a dei livelli mostruosi, però non è sbagliato quello che dice Franco, c'è molto anche di Lautaro nella grande stagione di Thuram, perché onestamente l'ho visto giocare delle partite pur senza segnare veramente strepitosa, ecco. Poi è chiaro che all'Inter serve un Lautaro che in fase realizzativa ti dia la sua quota gol, magari non quella mostruosa che ha tenuto per un anno, ma appunto una quota da fuori classe qual è.
Franco, ci dai e poi ti salutiamo ringraziandoti un po' l'ambiente?
Guarda, è strano vedere il Franchi così, perché è un Franchi dimezzato, metà dello stadio occupato da un cantiere, sembra un po' lo stadio, il Javi Stadium dell'Atalanta, per chi gli stadi li ha frequentati. Pur essendoci poco pubblico, il calore è quello di sempre. Qua a Firenze si sta vivendo un sogno, 7 vittorie di fila, si vedono nei sorrisi, si vedono nei saltelli dei bambini che raggiungono lo stadio come se stessero andando a prendersi i regali a Natale. È una cosa bella, cioè il Franchi, che è uno stadio bello sempre, pur essendo dimezzato nella capienza, oggi è meraviglioso. Leggo: popolo di Firenze, per il mondo irriverente, temuto e rispettato, il tuo spirito guerriero mai sarà domato in curva. C'è veramente una città che sostiene la squadra, insomma. È così sempre, ma è tanto più così in un momento così positivo per la squadra.
C'è voglia di poesia. Ciao Franco, grazie, buona partita e buon lavoro,
Franco.
Grazie a voi, alla prossima. Ciao,
grazie
serata.
Franco Vanni, leggiamo domani su Repubblica il resoconto di Franco Vanni su Fiorentina Inter. Intanto è iniziato il giro delle soste all'Osail, però mi sembra che più o meno siamo sempre lì, con le Ferrari che stanno rincorrendo le due McLaren, e le due McLaren, soprattutto quella di Norris, che sta cercando di immaginare come fare il sorpasso a Verstappen. Ma andando avanti così si arriva all'ultima in Abu Dhabi, credo soltanto per l'aritmetica, e non per altro, perché la Ferrari in questo momento è inferiore ed è quasi sul filo di consegnare il titolo costruttori alla McLaren già a partire da questo weekend. Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, i primi sette. Ma ripeto, siamo in mezzo alle soste, quindi non è questa in realtà la classifica corretta. Ci fermiamo il traffico e poi restiamo a Fiorentina Inter, lato Fiorentina.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io insieme al mio staff, insieme ai miei ragazzi, siamo molto ambiziosi. I sogni, insomma, a volte si possono avverare. È bello essere in questo momento del campionato, in questa posizione di classifica. E infatti prima ho ringraziato i ragazzi.
Questo palladino pochi minuti fa ai microfoni di DAZN, proprio nell'immediata vigilia del fischio iniziale di Fiorentina Inter. Roberto De Ponti, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Li ha ringraziati prima per portarsi avanti col lavoro?
No, ma diciamo che Palladino è molto empatico con i suoi giocatori, li protegge, li coccola, li ascolta, anche perché cerca di capire dove possono rendere meglio in campo, chiede e nei limiti del possibile li asseconda. E quindi sì, ci sta. Poi in ogni caso oggi è una giornata per Firenze di grande attesa, di grande emozione. C'è una La squadra è molto carica, la città è molto carica, si davano istruzioni sui social sulla coreografia che ci sarà da fare nella curva ferrovia, perché la Fiesole, come ben sapete, è una curva chiusa in questo momento per motivi di lavoro in corso. E insomma è un'occasione importante per la Fiorentina, che si ritrova con la voglia di vincere la sua ottava consecutiva e di trovarsi davvero in testa, cioè in testa no, perché il Napoli continua ad andare, però sempre a un punto dalla prima in classifica.
Sì, mi va bene tutto di questo clima, purché non si finisca dicendo l'importante è partecipare. Cioè Firenze stasera gioca una partita di calcio importante con delle carte in mano per pensare di mettere in difficoltà l'Inter, e non tanto per partecipare, no?
No, credo che non ne abbiano nessuna intenzione di partecipare soltanto. Non a caso, cioè la Fiorentina sta schierando sempre la stessa formazione, ormai ha trovato una formazione base precisa che in tempi di turnover è un po' un'anomalia, e recupera Gudmundsson, che sta in panchina, che dovrebbe essere l'acquisto più importante di questa squadra e che ancora ha giocato poco. Quel poco che ha giocato ha influito però parecchio. Cioè si ritrova il centravanti più, in questo momento, uno dei più forti del campionato. Si ritrova il portiere di gran lunga più forte del campionato a oggi. Sta giocando con convinzione, ha anche un po' di fortuna quando serve, insomma credo che non si accontentino di giocare per partecipare.
No, ma però con lo spirito giusto, cioè in una condizione invidiabile, non si accontenta di giocare per partecipare ed è la condizione migliore per dimostrare quanto sono in condizione, perché comunque onestamente la Fiorentina lo scudetto non glielo chiede nessuno, almeno al momento, quindi certamente non per partecipare ma con lo spirito piuttosto leggero, e in questo Palladino non racconta bugie.
No, certo.
Vai Roberto, scusa.
No, dicevo, no, bugie non ne racconta e soprattutto, sai, qua c'è la voglia di dire, tanto gli avversari pensano che alla fine la squadra un po' perderà in prestazioni. Lo dicono, perché dobbiamo pensare adesso a quello che accadrà domani? Intanto stiamo qua, certo, e poi vediamo che succede.
Sì, l'impegno di giovedì in Conference League è stato poco più di un allenamento per le riserve. Se non ho guardato male, due degli 11 titolari di oggi c'erano anche col Paphos dall'inizio.
Sì, certo, banalmente allora la scelta è precisa. Ed è una scelta anche che rende onore alla Fiorentina, a Palladino, cioè si gioca, si punta sul campionato. La Conference ha avversari, diciamo, abbordabili, per usare un eufemismo, e quindi il turnover in questo caso è completo. Il turnover sul campionato invece non c'è, ed è proprio una scelta precisa, cioè si gioca per andare avanti, per andare più lontano possibile in campionato e più in alto possibile.
Beh sì, insomma in questo momento la Conference a questo livello, in questa fase della stagione, consente, no, di fare questo tipo di scelta,
allenamenti agonistici.
Sì, poi io più avanti spero che la Fiorentina immagini di tornare là a fare la finale, finalmente vincerla, Roberto, perché poi
Sì, questo è evidente. È evidente perché già due volte ci sono arrivati e due volte l'hanno persa in qualche maniera, cioè con tanti rimpianti, con la possibilità di vincere effettivamente anche sul campo. È chiaro che una vittoria in Conference sarebbe una dimensione anche internazionale alla Fiorentina, però è evidente che in questo momento, al di là di quello che poi sarà il futuro, ti ritrovi al secondo posto nel gruppo delle squadre, al secondo posto in classifica in campionato, e il campionato comincia a delineare delle graduatorie vere, e tu sei lì, e allora a questo punto, infatti, come dice, perché smetter di sognare? Io credo che finché stanno lì, il campionato sarà il primo obiettivo della squadra.
Sì, non c'è nessuna ragione per smettere. Grazie Roberto, buona partita.
Grazie,
Roberto.
A voi.
Grazie Roberto De Ponti. Giro 34 su 57 in Qatar, Verstappen a 2 secondi e 6 su Norris, poi Piastri, Leclerc, Sainz, Perez ed Hamilton, questi i primi in trenino. È una gara che in questo momento è abbastanza congelata nei suoi equilibri e nelle sue posizioni. Ci sono macchine che perdono dei pezzi nel rettilineo, è già la seconda o terza immagine un po' inquietante che viene mostrata dalla regia della Formula 1. C'è Hamilton che va a spasso, Hamilton non è nella domenica migliore della sua carriera, ha preso anche una penalizzazione di 5 secondi per una falsa partenza. Credo però che qui abbia un problema, perché il fondo sta toccando un po' troppo la pista, infatti esce di nuovo, quindi credo che Hamilton sia candidato al ritiro. Sì. Allora ci fermiamo per il GR, prima vi ripeto le formazioni di Fiorentina Inter che seguiremo dopo il GR delle 18 nel suo primo tempo, così come seguiremo la seconda metà della gara del Gran Premio del Qatar di Formula 1, scintille anche sotto la Ferrari della verità, quindi ci sono un po' problemi per tutti. Ferrari in questo caso di Carlos Sainz. La Fiorentina gioca con De Gea in porta, Dodò con Muzzo, Ranieri e Gosens in difesa, Adli, Cataldi a centrocampo, Culpani, Beltran, Bove dietro a Ken. Inter con Sommer in porta, Bisset, De Vrij e Bastoni, tre della difesa, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez in attacco. Dopo il GR 18 torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
September 10th marks the first anniversary of floods.
Enjoying a wide favorability advantage.
U.S. Secretary of State Anthony Blinken.
Multiple shots were fired.
For a very simple reason.
In which Italy has approached.
Guerre, elezioni, economia, diplomazia, risorse, corsa allo spazio, intelligenza artificiale. E lo so, a volte l'attualità internazionale e il mondo girano troppo veloci. C'è solo una cosa da fare, fermarsi un attimo e ritrovare la rotta. Sono Giampaolo Musumeci e Nessun Luogo è Lontano è la vostra bussola quotidiana per orientarvi nel tempestoso mare della grande attualità internazionale. Le voci dal campo e dal fronte, le grandi analisi, gli ospiti internazionali, la grande geopolitica è in onda dal lunedì al venerdì alle 16, naturalmente qui, su Radio 24. Ah, dimenticavo, la nostra bussola è solida e difficilmente perde la rotta perché è fatta di metallo pesante.
Allora inizia la seconda parte di Tutti Convocati Weekend, è iniziata anche Fiorentina-Inter, settimo minuto, 0-0 il parziale, primi sei minuti Carlo mi sembra con una Fiorentina un po' più in palla, l'Inter ha lasciato lì un paio di palloni in uscita, due conclusioni di Moise Kean, nulla di pericoloso in senso assoluto.
Nulla di clamoroso però una Fiorentina messa molto bene, cioè dal linguaggio del corpo si vede che ci crede, poi è chiaro che dopo sei minuti e pochi secondi è difficile fare previsioni, però è una Fiorentina che c'è, ci ha provato, e Kean, attenzione, perché comunque si conferma di essere comunque on fire.
Sì, attenzione. Cerca la porta appena può, che è il primo segnale che un attaccante sta bene, no?
Bravo, esattamente, sì, anche poco fa una girata larga senza grandi pretese, però vedi che come ha la palla lui guarda la porta immediatamente, quindi poi insomma la difesa dell'Inter abbiamo detto prima sia vagamente rimaneggiata e quindi pericolo pubblico numero uno non c'è dubbio, fa impressione vedere quella curva lì vuoti in una partita così, però parlavamo prima questioni di
macchina. Chi ha una certa età è passato dagli inverni prima di Italia 90, quindi insomma
al disastro di Italia 90.
Al campionato negli stadi cantiere. Intanto c'è stata una lunghissima safety car a Los Aires in Qatar, perché non si poteva continuare ad andare avanti con i pezzi di auto in pista. Safety car che è appena uscita, in testa c'è Verstappen, poi Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly e Sainz, che non ha perso due posizioni in due curve. Prestazione di Sainz negativa, ma è veramente complicato. Virtual safety car perché c'è una AS a bordo pista, e quindi è quella di Hülkenberg.
Quindi Sainz ha forato, come dicevamo prima, problemi per Sainz, ha avuto anche lui una foratura, quindi ha perso un sacco di tempo e anche diverse posizioni. Un peccato, però Leclerc una l'ha recuperata su Piastri, adesso vediamo.
Sì. Intanto Gianni da Firenze. Gianni 800 24 00 24, vai Gianni.
Sì, ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Per la professionalità e tutto. Ma io ho due domande da porvi. Prima cosa, una su Monza e una sulla Juve. Una domanda su Monza, ma questo signore non lo manda via nessuno, sta distruggendo una realtà bellissima che l'anno scorso. Ma a me un punto in sette mesi, o è raccomandato da qualcuno, nessuno lo butta fuori, sta distruggendo una realtà.
Facciamo una cosa per volta. Io ti dico cosa penso sul Monza. Credo che le responsabilità di Nesta ci siano, per carità, però è tutto il Monza come società che sta attraversando un momento particolare, va verso quasi certamente una cessione. Sono situazioni diverse rispetto a quelle garantite fino a che c'è stato Silvio Berlusconi. E quindi insomma Nesta è soltanto un tassello di questo puzzle. Certo che il Monza di punti ne sta facendo molto pochi, e prima o poi anche Gagliani che lo sta difendendo in qualche modo dovrà tirare le conclusioni. Vai Gianni sulla Juve.
Vabbè, sulla Juve io ti dico la verità, quando c'era Allegri l'ho anche attaccato un po' di volte, ma sto Motta è intoccabile, cioè questo sta facendo sempre 0-0, hanno speso in campagna acquisti 120 milioni anche più per prendere di Faracarri, di giocatori, delle pippe.
No,
e nessuno dice nulla. Cioè, Motta è perfetto. Però Motta è perfetto, non paga mai. Grazie.
Carlo, rispondi tu. No, Paracarri.
No, linguaccia
però,
fiorentina. No, no, Paracarri no, ma si può discutere, certamente, sul mercato fatto dalla Juventus, estremamente costoso, lo facevamo anche venerdì. Si può discutere perché Douglas Lewis, per vari motivi, l'anno scorso era uno dei migliori centrocampisti d'Inghilterra, non si prende, perché Nico Gonzalez fino adesso è stato inutile, dall'altra parte hai Conceição che comunque è uscito benissimo. Però si può discutere su entrambe le cose, sul mercato e sulla gestione di Motta, anche perché dicevamo all'inizio, l'anno scorso si è fatto un mazzo così a Pioli per gli infortuni, ora...
Certo.
Adesso anche qui, insomma, non vale il discorso si giocano troppe partite, perché ci sono anche troppe partite le giocano pure gli altri.
Sì, annuncio che più avanti, dopo le 18:30, parliamo con Max Nerozzi da Lecce, Corriere della Sera, ma parliamo un po' anche sul giallo e sulla mancata chiarezza sugli infortuni, perché Vlahovic escluse lesioni, quella di stasera sarà la terza partita che salta. Douglas Lewis escluse lesioni, sto citando i comunicati ufficiali, il 23 ottobre, quella di stasera sarà la nona. Nico Gonzalez, lesione di basso grado, 3 ottobre, sempre comunicato ufficiale della Juventus, quella di stasera sarà la 12ª fuori. E quindi evidentemente o abbiamo capito male noi o c'è anche una comunicazione sugli infortuni che non è chiarissima e non è semplicemente leggibile. Allora 0-0 a San Siro, a Firenze intanto, tra Fiorentina e Inter, mentre continuano le uscite in Qatar, è un momento di virtual safety car, fuori anche Perez. E siamo a 2/3 di una gara molto caotica, che però Verstappen sta dominando. Ci fermiamo il traffico e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Una partita con Cagliari che abbiamo preso 3 gol, abbiamo lavorato tanto defensivamente, oggi non abbiamo preso e non abbiamo concesso le opportunità a Empoli, ovviamente che questo porta fiducia, ma abbiamo un lungo lavoro a continuare per migliorare cose che dobbiamo migliorare.
Intanto c'è il VAR al lavoro, a Firenze è stato annullato un gol a Lautaro Martinez che si è involato verso la porta di De Gea e l'ha battuto, ma il pallone gli arrivava da un lancio di Dumfries che aveva calciato il pallone avendo lo stesso superato interamente, secondo il giudizio dell'assistente di linea, la linea esterna proprio vicino alle due panchine. Gol che è stato annullato dopo che Lautaro l'ha segnato, quindi ora c'è tutto il tempo per il VAR di fare il controllo se quel pallone fosse realmente dentro o fuori, dovere si sta spiegando con le panchine. Risultato che rimane 0-0, ma credo che ci sia ancora in corso il check, mentre vi racconto che mancano 13 giri in Qatar, finalmente la gara è ripresa tra 1000 safety car, Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, con Norris che avrà 10 secondi di penalità da scontare. Attenzione perché sta succedendo qualcosa di molto brutto invece a Firenze. C'è un giocatore della Fiorentina che è per terra, grandi gesti di preoccupazione. E in questo momento ha perso i sensi, ci sono i calciatori delle due squadre che stanno chiamando i rispettivi staff, e c'è un grande trambusto dentro il campo, ora ci sono tutti i sanitari, Ci sono facce molto preoccupate, Carlo. Io non so se stai vedendo, non so soprattutto se hai capito che cosa è successo, perché ho staccato gli occhi.
Sto vedendo, ma non ho capito assolutamente che cosa sia successo. C'era il VAR all'opera per un gol non convalidato a Lautaro. C'è stato un contrasto, evidentemente, a metà campo, ma la dinamica non si è vista e non l'hanno ancora fatta rivedere. È una scena estremamente preoccupante, anche se mi sembra che c'è un cerchio.
Sì, il cerchio che viene messo a protezione della privacy nel momento. Fortunatamente è una cosa che ormai succede, perché non è giusto che le telecamere non indaghino che cosa sta succedendo in questo momento. Si sta giusto cercando di capire che cosa sia successo. Intanto saluto Mario Ielpo. Ciao Mario.
Ciao, no, credo un malore però. Purtroppo credo un malore.
Credo anch'io, perché non,
sì, perché non
credo fosse
non
fermo il gioco. Credo fosse fermo il gioco.
Sì.
Esatto, io ho staccato gli occhi sull'altro schermo, quello della Formula 1, quindi però.
No, ma nulla si è visto. Nulla si è visto se
il
non
giocatore
in
Bove,
questo momento.
Intanto, così diamo informazione.
Sì. Stanno le facce preoccupate dei giocatori della Fiorentina.
Allora, il giocatore è stato messo sulla barella, e ci sono momenti veramente concitati anche intorno all'ambulanza.
I giocatori vogliono che entri l'ambulanza.
I giocatori vogliono che entri l'ambulanza. Il giocatore è stato rimosso da dove è caduto, da dove è finito a terra, e viene portato, credo, verso l'ambulanza, che è esattamente sulla bandierina del calcio d'angolo. Quindi l'ambulanza di fatto è in campo, e il giocatore viene portato verso l'ambulanza. Sono momenti veramente drammatici quelli che si stanno vivendo a Firenze, e anche Doveri è inginocchiato, sta aspettando evidentemente di
provato.
Capire, molto provato, di capire cosa stia succedendo.
Come stiamo provando a capire tutti noi. Guarda, se può in questo momento, se può dovere, lo vediamo accasciato, cioè accosciato, per usare il termine giusto, a capire anche lui. Se si può provare a dire qualcosa, non mi sembra che sia stata particolare concitazione o furia nel trasportare il giocatore verso l'ambulanza, anche se vedo giocatori mocossi, non so onestamente come adesso sia possibile riprendere velocemente il gioco.
In questo momento,
credo la partita non si farà più, secondo me.
Credo proprio che non ci sia la possibilità in questo momento, perché non è il momento per nessuno. E quindi adesso cerchiamo anche di comprendere un po' quale possa essere l'evoluzione della situazione. Magari adesso stiamo facendo tutto in diretta, certo. Comunicazione di servizio, chiedo anche a chi assiste in regia se può magari ricontattare Roberto De Ponti, se ha voglia. Cerchiamo di farci aiutare a capire che cosa sta succedendo. Sono momenti, Mario, che in campo, io non so se ti è mai capitato in campo di essere, insomma, testimone di un malore, di qualcosa così.
Per fortuna cose così gravi no, ho avuto qualche infortunio grave, ma a livello, insomma, fisico, ma non infortuni di gioco gravi li ho visti agonistici, sì, no. Malori per fortuna non mi sono mai capitati, purtroppo è veramente, insomma, una cosa che quando capita nello sport fa ancora più male, se possibile, perché uno lì per fare un gioco, poi alla fine si crolla tutto il castello un po' che costruiamo intorno al calcio, in un secondo si sgretola, ecco.
Allora, intanto vedo vicino Doveri c'è anche Alessandro Ferrari, che in questo momento è l'uomo forte della Fiorentina.
Credo che la partita finisce qui, perché si stanno salutando.
Si stanno salutando tutti, credo che la partita finisca qui. Sì, c'è Doveri che ha salutato, ha indicato ai giocatori di muoversi verso gli spogliatoi, che si trovano sotto la curva, che in questo momento è oggetto di ristrutturazione. Giocatori che si stanno avvicinando all'imbocco degli spogliatoi, e lo stesso sta facendo tutta la squadra arbitrale, i dirigenti che sono entrati in campo. Gara sospesa per emergenza medica, questa è la nota che viene in questo momento ufficializzata anche dalla Lega Serie A, e questo sta succedendo a Firenze. Adesso appena possibile andiamo anche da Roberto De Ponti, se è possibile, e questo è, credo che oramai, Mario, su situazioni di questo genere sia un po' tutto codificato, non c'è neanche più dibattito sul fatto di andare avanti o meno, no? Abbiamo visto anche l'anno scorso in Udinese, no. In Udinese-Roma.
No, ma chiaramente, ma questo mi sembra purtroppo peggio, più grave dell'Udinese-Roma, ma comunque ormai il fatto che si vada in diretta in Mondovisione e che insomma si è arrivati a un, anche come dire, a un coinvolgimento totale di tutte le persone, non si può sicuramente andare avanti, è impossibile, è proprio, cioè, mi sto sconvolto io a guardarlo in televisione, cioè immaginiamo stare lì che cosa possa succedere.
No, ma anche perché i giocatori ovviamente vivono sul filo delle emozioni, dei nervi, sono pieni di adrenalina, quindi se succede una cosa del genere è umanamente impossibile andare avanti a giocare una partita di calcio.
Certo, ma prima c'era meno consapevolezza anche di quello che ti poteva succedere, cioè adesso tutti sono consapevoli, abbiamo visto le abbiamo viste tante ormai, e quindi come dire, c'è subito lo scenario davanti agli occhi e tutti insomma, prendono atto di questa cosa sconvolgente in un decimo di secondo. È impossibile andare avanti, sicuramente.
Allora, risaluto e ringrazio Roberto De Ponti. Roberto, ciao.
Rieccomi qua, ahimè, eccoci qui.
Sì, se ci puoi aiutare, insomma, che cosa hai capito tu?
Allora, quello che ci pare di capire, allora, di questo, quello che sembra un attacco epilettico, però ovviamente è tutto ancora da confermare, e ovviamente anche, abbiamo visto i giocatori in lacrime e quant'altro, l'idea che possano continuare la partita è assolutamente, credo, fuori discussione. Poi io non, cioè, tutto può accadere, ma mi sembra inverosimile che la partita possa proseguire.
Quindi da quello che sei tu potrebbe essere un attacco epilettico, ovviamente aspettiamo, insomma, che poi,
certo, ma sì, poi ovviamente le notizie sono confuse dalle tribune si capisce poco, nel senso che è più o meno quello che si vede meglio in televisione, sì. E poi è evidente che cercheremo di avere informazioni non appena si potrà parlare con i diretti interessanti.
Vedo che per fortuna, insomma, però tutto si sta facendo in maniera ordinata. Vai, Carlo, scusa.
Tranquilla, sì. No, penso però si può escludere che sia stato un contatto, un colpo o qualcosa del genere, perché
no, è successo,
non si è visto niente,
fermo,
e sì, ovviamente sì. No. A gioco fermo non sono tra l'altro stati mostrati altre immagini, altri replay, come è giusto che sia, no? In questi casi, però essendo qui, cioè, bisognerebbe, non riusciamo a capire esattamente, cioè, però possiamo escludere che si sia trattato di un colpo, di qualcosa di questo tipo, no, Roberto?
No, tenderei a escluderlo, sì. Ecco. Non c'era contatto, non c'era, è proprio per questo. Poi ovviamente i giocatori in campo si sono spaventati, tutti quelli che hanno assistito alla scena si sono immediatamente allarmati, certo, perché certo, non è normale, ecco.
Vedo che la gente è tutta ancora sulle tribune, il che mi fa immaginare che non sia stata data comunicazione di sospensione definitiva, anche se penso sarà il finale di questa storia, però insomma ancora credo non ci sia, perché sono tutti lì, no?
No, anche perché bisogna capire bene come sta il ragazzo, bisogna capire, in ogni caso il problema è appunto come puoi andare avanti a giocare una partita dove hai uno shock del genere. E quindi aspettiamo, c'è di buono che una partita dove, vabbè, è vero anche che i tifosi Inter sono 300, e quindi non dal punto di vista della tranquillità in tribuna non dovrebbe esserci nessun problema. Una situazione del genere credo che i tifosi aspettino, e poi se e quando o quando verrà comunicato che la partita viene sospesa, ovviamente capiscono la situazione, non credo ci sia da questo punto di vista nessun problema.
Ma ci mancherebbe. Fiorentina che ovviamente poi ha ancora sulla pelle, no, il dolore per quella giornata tragica del malore, poi della scomparsa di Gio Barone. è ancora Udine tornando indietro nel tempo, no Roberto?
Come no, a Astori, ma poi andiamo più indietro. In quello stadio Antonioni ha rischiato la vita e si è visto prendere una ginocchiata in testa da Martina e ha rischiato appunto la pelle. Cioè i tifosi della Fiorentina diciamo che hanno una sinistra abitudine a queste emozioni che si eviterebbero volentieri, ecco. E i ricordi sono così freschi che direi aspettiamo buone notizie su Bove e aspettiamo che ci dicano che la partita è sospesa
definitivamente.
È inviata, certo. Sì.
Questo è quello che ci aspettiamo. Grazie Roberto, ciao, grazie.
Ciao Robby.
Grazie a voi, ciao ciao.
Oh, evidentemente Mario, noi ti avevamo chiamato per altro, no? Adesso proviamo ad aprire una piccola parentesi, ovviamente una piccola parentesi tenendo gli occhi su Firenze, magari vediamo anche se dopo poi il break riusciamo a rubare qualche secondo a Franco Vanni e lo richiamiamo anche lui dallo stadio di Firenze. Ti avevamo chiamato per parlare del Milan di ieri, che sembra aver trovato una quadratura finalmente insomma della situazione.
Sì, piano piano il Milan si sta trasformando, è difficile capire esattamente lo schema, abbiamo anche parlato a questi microfoni, no? Altre volte che come viene impiegato esattamente Leao, ma comunque con un centrocampista in più la squadra è più equilibrata, nonostante questo almeno contro la squadra non insormontabile produce occasioni da gol a ripetizione, spesso insomma il Real in questo momento potrebbe essere come dire l'opposto che conferma la regola, cioè avere tanti attaccanti in campo a volte non vuol dire giocare bene o fare tante azioni pericolose, perché poi la palla magari spesso ce l'hanno gli altri perché gli attaccanti fanno più fatica a recuperarla. Invece così la squadra equilibrata ha giocato bene, ha prodotto molto, insomma una partita in cui dobbiamo dire bravi un po' a tutti gli interpreti e capire esattamente il modulo. Mi piacerebbe chiederlo a Fonseca, perché adesso Leao sta sugli scudi eccetera, ha superato la crisi diciamo così, però gioca in un altro ruolo, cioè non è che adesso torna e fa tutta la fascia, fa la seconda punta, quindi non ho capito come sia lo schieramento esattamente. Mi è un po' misterioso, comunque quasi in qualche momento ieri mi sembrava addirittura un 3-5-2 con gli esterni Musa e Teo, quindi non lo so, vorrei chiedere io.
Però ieri insomma si è messo il primo tassello. No, vi devo fermare, ho anche qualche aggiornamento da darvi a proposito della situazione di Firenze. Ciao Mario, grazie.
Ciao, grazie a voi, ciao ciao.
Sperando
ciao,
i momenti migliori. Fiorentina-Inter, partita sospesa poco prima del 20° per un malore in campo del numero 4 della Fiorentina, Edoardo Bove. Si è accasciato, in quel momento il gioco era fermo perché c'era in corso una discussione su un gol che era stato annullato a Lautaro Martinez. Bove si è accasciato, è stato immediatamente soccorso dagli staff sanitari dei due club. Ci sono stati istanti di grandissima preoccupazione e concitazione, è stato trasportato, questo è l'aggiornamento, direttamente dallo stadio all'ospedale. Partita che è stata sospesa per il momento per emergenza medica, non è ancora stata data comunicazione se possa essere ripresa o no, difficile, vedendo gli istanti di terrore e di preoccupazione che hanno percorso tutti i presenti a partire da quelli sul campo di Fiorentina-Inter. Il dato però di cronaca è che in questo momento sono passati una decina di minuti e gli spettatori sono ancora sulle tribune del Franchi e questo testimonia che non è ancora stata data una comunicazione ufficiale attorno alla definitiva interruzione di Fiorentina-Inter. Il parziale al momento del malore di Bove era 0-0. Noi ci fermiamo e torniamo fra qualche minuto per darvi nuovi aggiornamenti.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Allora, 18.35, vi diamo l'aggiornamento su quello che sta succedendo da Firenze e poi ci colleghiamo subito con Firenze. Intanto Verstappen ha vinto il Gran Premio del Qatar davanti a Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Alonso, questi primi sette. Allora, gara sospesa per il malore che ha colpito Bove, minuto numero 17, la partita in quel momento era ferma per una questione arbitrale, Bove si è accasciato a terra, è stato immediatamente soccorso, sono stati attimi di grande concitazione, di terrore, giocatori in lacrime. Bove è stato portato immediatamente in ambulanza e da qui, da quello che ci risulta, è stato portato poi trasferito in ospedale. Partita che è stata sospesa per emergenza medica, questa è la comunicazione ufficiale della Lega Serie A. Si attende l'annuncio ufficiale su una sospensione definitiva. Io ringrazio Franco Vanni, collega di Repubblica, che abbiamo sentito nel pre-partita e che è a Firenze. Franco, ciao.
Ciao. Lo speaker dello stadio ha appena annunciato che la partita è sospesa.
Ok.
Non sono state date ovviamente altre indicazioni, i tifosi sono ancora tutti allo stadio. Quello che abbiamo visto da qui e quello che avete visto in televisione, si è trattato di un malore improvviso. Il giocatore qualche minuto prima si era cambiato maglia, poi capiremo perché, se per un fastidio, se c'era invece un'altra ragione. Si è calzato a terra, i compagni lo hanno accerchiato facendo gli scudo, invocando l'arrivo celere dei soccorsi. È successo al 17° minuto della partita della Fiorentina contro l'Inter, il numero 4 della Fiorentina, Edoardo Bove, è stato poi portato in ambulanza fuori dallo stadio, accompagnato in ospedale. Sono trascorsi appena 4 minuti tra il malore e il momento in cui l'ambulanza ha lasciato lo stadio, ed è stata anche piuttosto veloce la decisione ragionevole di sospendere la partita. Ancora non è stato annunciato il rinvio, ma sinceramente sembra difficile immaginare che i giocatori vogliono tornare in campo. Abbiamo visto i volti preoccupati, i volti anche disperati dei compagni nel momento del malore di Bove. Sembra difficile immaginare che possano tornare in campo, però insomma siamo tutti qua ad aspettare di capire quello sarà della partita, ma soprattutto di conoscere le condizioni di salute del ragazzo.
Però insomma non ho capito all'inizio perché c'era un problema di collegamento. Franco, non è ancora stato annunciato al pubblico allo stadio di andare a casa perché non si riprende,
no,
giusto?
Esatto, ecco, esatto. Il pubblico è tutto in piedi, il pubblico è all'interno dello stadio in attesa di capire cosa succede. In onestà, sentendo anche i discorsi dei tifosi, è ovviamente maggiore la preoccupazione per lo stato di salute del ragazzo rispetto al futuro della partita. Cioè, più che si gioca non si gioca, qui le persone si chiedono come sta Bove, insomma questo è il termometro del momento e siamo tutti qua in attesa di capire.
Sì, no, non è immaginabile una ripresa del gioco, caro, no? Parere mio personale.
È chiaro che non si può riprendere il gioco in nessun modo, è chiaro che si dovrà fatalmente aspettare ancora un po' per capire esattamente che cosa è successo, cioè come sta Bove. Bisognerà aspettare un po', quindi è inutile stare qui. Adesso con grande calma tutti verranno rimandati a casa e poi le notizie importanti sono quelle che arriveranno dall'ospedale. Torno a ripetere, Franco, ma ti chiedo conferma. Allora, abbiamo capito la dinamica. Mi è sembrato, però, senza spendere nessun genere di ottimismo, che comunque il giocatore sia stato trasportato non con estrema concitazione verso l'ambulanza.
È così, hai visto bene. Non è stato trasportato con concitazione, però c'è anche da dire che la concitazione immagino non sia il modo migliore in generale per trasportare una persona che sta male. Questo sinceramente penso che purtroppo ci dica poco, nel senso non abbiamo visto i barellieri correre, questo
esatto,
è vero,
sì.
Però è vero, è verissimo, e probabilmente hai ragione tu, questo potrebbe essere un buon segnale, però la verità vera è che qua al momento non sappiamo un bel niente sulle condizioni del ragazzo.
Sì.
Non sappiamo un bel niente, aspettiamo che il club ci faccia sapere qualche cosa. Quello che abbiamo visto è stata solo la circostanza fortunata nel momento difficile. Arriva adesso notizia del fatto che il ragazzo è vigile, cosciente e respira autonomamente.
Vigile, cosciente e respira autonomamente.
Questa è la cosa
respira autonomamente.
Bella.
Questa è la miglior notizia che gira,
che io possiamo dare.
Immagino, insomma, data da chi ha contezza di questa cosa, che amico Franco Vanni ci ha riportato in diretta, e se così è, veramente tiriamo tutti un sospiro di sollievo, perché si sono vissuti minuti di enorme preoccupazione, di enorme apprensione. Partita che ovviamente va non in secondo, in terzo, in quarto, in quinto piano, e anche fossero queste le notizie, è impensabile che si torni in campo, e poi la Lega in qualche modo riuscirà a piazzare ciò che resta, quindi circa 70 minuti di questa partita. Però la notizia, e salutiamo Franco Vanni, è quella che ci hai dato.
Ciao, Franco.
A proposito delle condizioni di Edoardo Bove, queste sono le prime notizie che arrivano. L'altra notizia è che per il momento il Franchi è ancora pieno, e quindi, diciamo, non è ancora stato disposto il rinvio ufficiale, Franco, giusto, no?
Giusto, giustissimo.
E questo è. Grazie Franco.
Grazie.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Allora, questo è, ma ovviamente noi restiamo qua fino alle 19 per qualunque aggiornamento a proposito di quanto sta capitando a Firenze. È finito anche il Gran Premio di Formula 1, dunque, se non mi sono perso, l'ha vinto Verstappen davanti a Leclerc e Norris, il che dovrebbe, esatto, dovrebbe significare che per il titolo costruttori si va a settimana prossima.
Giovanni,
e Piastri, sì.
Correggo, e Piastri, perché Norris è arrivato decimo, complice la penalizzazione che avevi ricordato prima, quindi tutto sommato è stato un grande colpo di fortuna per la McLaren, per la Ferrari, che ha piazzato appunto Leclerc secondo e Sainz quinto. La McLaren invece fa punti con Piastri e un punticino con e quel che resta con Norris, che è arrivato decimo.
Quindi, diciamo, i punti di distacco della Ferrari dalla McLaren scendono a 21 in vista dell'ultimo Gran Premio. Noi siamo sempre in attesa di notizie ulteriori da Firenze, che resta ovviamente la cosa più importante in questo momento, le condizioni di Edoardo Bove, che ricordiamo ha avuto un malore al 17° del primo tempo di Fiorentina-Inter, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ci diceva prima Franco Vanni, notizie che girano a Firenze, giocatore vigile che respira autonomamente, e sarebbero ottime notizie. Approfitto 5 minuti della pazienza di Max Rozzi. Ciao Max.
A voi.
Ciao, che è a Lecce per seguire Lecce Juventus per il Corriere della Sera. Ci dici se c'è qualche novità dell'ultimo ora a proposito di quello che vedremo alle 20:45?
Ma l'unica novità dovrebbe essere Perin e Danilo rispetto alla formazione che ha giocato a Birmingham con Aston Villa, il resto tutti confermati, anche perché quelli sono, tutti gli altri sono in officina.
Cioè non si è fatto male nessun altro nel frattempo, insomma.
Oddio, io sono sulla via del mare, in senso metaforico ma anche toponomastico, perché è la strada dello stadio, però no, al momento dovrebbe essere tutti interi.
Ma c'è possibilità di fare un po' di chiarezza su qual è la situazione degli infortunati della Juventus? Davamo prima, insomma, i bollettini che escludono lesioni, giocatori che poi in realtà non rientrano più, o lesioni di basso grado, il caso di Nico Gonzalez che è fuori dal 3 ottobre.
Guarda, ieri abbiamo chiesto a Thiago Motta e lui ha detto onestamente che non si sbilanciava e non sapeva quando rientravano. Le notizie che abbiamo sono, dicevi tu, Nico Gonzalez, grande cautela perché lui è reduce da un infortunio, un altro, e Douglas Luiz stava bene, ha un edema che pare particolarmente insidioso, sta facendo fisioterapia. Io difficilmente penso che questi due qua torneranno per il Bologna sabato, e invece aspettiamo tutti i Vlahovic, perché come ricordavi tu non ha lesioni, però è la terza di fila che salterà, e insomma non avere Vlahovic è un problema.
Sì, anche se poi c'è da capire, insomma, quale sia il legame tecnico che tiene insieme Thiago Motta al suo calcio. Vlahovic abbiamo capito che non è esattamente il centravanti che piace a Thiago Motta. Ma oggi onestamente non è questo il momento per aprire il discorso. Vediamo stasera, insomma, come va Lecce Juventus. Ciao Max, grazie, ti leggiamo domani. Ciao, sul Max. Corriere.
Ciao, buona serata a voi. Qui si sta bene, 14-15 gradi, quindi altre scuse non ce ne sono.
Esatto, ma insomma io spero che stasera non si veda un pareggio, perché altrimenti dovremmo aprire un grande capitolo a proposito della questione del legame tra la Juventus e i pareggi. Allora, restiamo sempre con gli occhi su Firenze, dove i tifosi sono al Franchi, quindi diciamo ancora manca la comunicazione ufficiale sul rinvio definitivo di Fiorentina-Inter. Cercheremo anche di avere ulteriori novità a proposito delle condizioni di Bove, che ha avuto un malore al 17° minuto di Fiorentina-Inter. ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale.
Anche se, Giovanni, scusami, io leggo che la partita, che la Lega ha comunicato che la partita non riprenderà,
sì,
e
sì,
viene rinviata a data da destinarsi.
Sì, sì, ma come è logico che sia, mi chiedo cosa, certo, ci mettano a dirlo a quelli allo stadio che lì sono, e quindi diciamo è questa, non, è questa la, so, parte meno comprensibile di tutto.
Questi sono lì ad aspettare notizie ufficiali, questo è quello che posso immaginare, però se la Lega di Serie A dice che la comunicazione ufficiale, la partita non riprende, non so se sia stata data questa comunicazione o se per ragioni di ordine pubblico la gente è stata invitata a restare dentro lo stadio.
Intanto Sky racconta che in questo momento ci sono i delegati della Lega all'interno degli spogliatoi delle due squadre, e quindi probabilmente è il momento della comunicazione ufficiale. Facciamo così, ci fermiamo per il traffico. Poi, sempre seguendo quello che succede a Firenze, proveremo anche a fare il punto un pochino sulla Formula 1 e su questo Gran Premio del Qatar che si è chiuso con la vittoria di Verstappen e con un podio della Ferrari.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
Allora, la situazione è che al Franchi comincia un po' di gente ad andare via, ma manca ancora il comunicato ufficiale della Lega sul fatto che non si riprenderà Fiorentina-Inter, cosa che è abbastanza intuitiva e anche giusta, se vogliamo, per il clima che si è creato. Rapido riepilogo: è successo tutto al 17° del primo tempo, il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove si è accasciato, colpito da un malore, è stato immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza, da qui direttamente in ospedale. Le ultime notizie che arrivano, per quanto non ufficiali e non confermate, parlano di condizioni di vigilanza, cosciente, respira autonomamente. E la cosa che possiamo raccontare come cronaca, guardando quello che sta succedendo allo stadio Artemio Franchi, ce lo raccontava anche Franco Vanni che lì qualche istante fa, è che in questo momento nessuno è andato via dallo stadio, adesso i primi cominciano ad allontanarsi, segno che non è stata data comunicazione ufficiale di un rinvio definitivo della partita, almeno non alle persone che in questo momento sono al Franchi. Però restiamo qui ancora per aggiornarvi. Umberto Zappelloni, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Giovanni, credo che sia giusto non riprendere questa partita.
Sì.
Assolutamente, io credo che non sia il caso di tornare in campo a giocare, perché con che voglia tornano a giocare dei giocatori che hanno visto un loro compagno cadere così improvvisamente in campo, non sapendo come le sue condizioni reali, insomma. Credo che sarebbe giusto sospenderla e comunicarlo il più fretta possibile.
Credo nessuna voglia, ma non è neanche una questione di voglia.
Non ha senso, non avrebbe senso.
Esatto. Allora, Verstappen, Leclerc, Piastri, chiedo scusa, è un po' complicato perché ovviamente è 20 minuti che siamo con gli occhi su Firenze e ci siamo un po' persi l'ultima parte del Gran Premio. Sainz è arrivato quinto, Norris penalizzato è arrivato decimo. Il succo di tutto è che la Ferrari va all'ultimo weekend, quello da Abu Dhabi, con 21 punti di distacco rispetto alla McLaren nel campionato costruttori. È una buona notizia perché resta aperto. Io in assoluto non so, Umberto, se sia una buona notizia.
È una buona notizia perché resta aperto aritmeticamente, è una buona notizia perché a due terzi del Gran Premio sembrava che tutto fosse finito, perché il distacco era arrivato a 42 punti, quindi vicinissimo ai 44 che avrebbero chiuso il discorso, perché la McLaren ne aveva di più su questa pista. Poi improvvisamente Norris è stato penalizzato con una penalizzazione molto dura, mi sembra anche eccessivamente dura, cioè un drive-thru con 10 secondi di penalità perché non aveva rispettato una bandiera gialla, e questo lo ha fatto sprofondare nelle retrovie. Poi dall'ultimo posto ha recuperato fino all'ottavo, ha portato a casa i punti più quello del giro veloce e ha quindi contenuto il distacco. Però insomma, la McLaren oggi ne aveva di più, e vedere una Ferrari che torna a casa invece recuperando punti sulla McLaren è un colpo di fortuna non indifferente, nonostante in questa giornata fortunata Sainz sia stato penalizzato da una foratura per dei detriti raccolti in pista, cosa che gli ha portato via sicuramente dei punti importanti.
Sì, è stata una gara abbastanza confusa,
caotica, mal gestita dai commissari, decisamente mal gestita dai commissari, perché quello specchietto si poteva tirarlo via, magari mandando in pista una safety car, molti giri prima, togliere lo specchietto e cominciare senza forature, senza altri danni. Quindi è stata gestita malissimo. Ma d'altra parte, se tu cambi l'arbitro ogni intervallo di partita, poi è difficile che ci possa essere una gestione corretta del campionato.
Perché vale la pena sottolineare, mentre Umberto diceva della penalizzazione molto dura di Norris, vale la pena ricordare che il giudice arbitro della Formula 1, per motivi non meglio chiariti, è stato di recente sostituito, quindi dopo le Ramasi, dopo un breve interregno, si torna a cambiare giudice arbitro della Formula 1 e quindi questo è, insomma, si tratta di capire anche il metro arbitrale, probabilmente, Umberto.
Oh, assolutamente, poi è stato ricambiato ancora alla vigilia di questo weekend. Ieri ha penalizzato Verstappen di una posizione cosa mai vista, perché solitamente per una cosa del genere ne davi tre, ne hai data una sola. Insomma, sono cose un po', oggi mi sembra che abbiano distribuito delle penalizzazioni un po' a capocchia. E va bene la Ferrari il fatto che rimanga aperto il mondiale, però la Formula 1 non esce benissimo da questo weekend in Qatar.
Va bene, questo è, giusto per capirci, Qatar pista pro contro Ferrari McLaren.
Il Qatar era una pista assolutamente pro McLaren, quindi il fatto che la Ferrari abbia guadagnato e non perso è una cosa positiva. Ad Abu Dhabi la Ferrari se la può giocare, anche se Abu Dhabi porta in me dei pessimi ricordi, perché le ultime volte che la Ferrari è arrivata a giocarsi il mondiale è entrata ad Abu Dhabi con Alonso campione del mondo ed è uscita con un dolore che non ha più dimenticato. Quindi è una pista dove sarebbe magari l'occasione per prendersi una vendetta anche su quel 2012 esatto. di Fernando Alonso.
Allora, questo è, scusate, stiamo cercando di capire se arriva un altro aggiornamento da Firenze. E, allora, per il momento facciamo così: saluto Umberto Zappelloni. Ciao Umberto, grazie.
Ciao,
Umberto.
Buona serata, un abbraccio a Bove.
Ciao, direttore.
E questo è. E dunque, rimangono le persone allo Stadio Franchi di Firenze. C'è, insomma, la fondata sensazione, anche se in realtà non c'è ancora il comunicato della Lega Serie A, che Fiorentina-Inter, come è intuitivo, non riprenderà, ricordiamo, partita. Ecco, c'è il sito della Lega Serie A che nella parte di cronaca scrive che la partita non riprenderà, però manca il comunicato ufficiale, e quindi, diciamo, questo è. E quindi, facendo cronaca, noi dobbiamo chiudere adesso il programma dicendo che alle 18.55 ancora l'ufficialità che la partita non riprende da parte della Lega non è stata data. Andrà sicuramente così, come è giusto che sia. Lo ricordiamo, 17° minuto, la partita in quel momento era ferma perché si stava discutendo dopo un gol annullato a Lautaro Martinez. E Edoardo Bove si è accasciato a terra, è stato immediatamente soccorso. Ci sono stati momenti di grandissima concitazione, di terrore, di paura, giocatori in lacrime, sia quelli della Fiorentina che quelli dell'Inter. Appena l'ambulanza ha potuto raggiungere il bordo del campo, Bove è stato caricato sull'ambulanza e portato al vicino ospedale Careggi di Firenze, dove, secondo alcune notizie che però in questo momento non sono state confermate, è arrivato vigile, cosciente, respira in maniera autonoma, e quindi, diciamo, il momento più brutto della crisi dovrebbe essere stato superato. E dopodiché Doveri, appena Bove è stato portato verso l'ambulanza, ha fatto segno ai giocatori delle due squadre, ai dirigenti, a tutti quelli che in quel momento erano in campo, di andare verso gli spogliatoi. Ha sospeso la partita che certamente non riprenderà, e quindi si vedrà poi quando verrà calendarizzato il recupero, che evidentemente in questo momento non è la cosa più importante. Ciao Carlo.
Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao.
A domani GR, dopo il GR delle 14 con tutti i convocati. Io mi fermo qui, ringrazio Aldo Gironda, Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Carlo Salvatore, Paolo Corleoni in regia. Noi torniamo domenica prossima alle 17:00.